con il 23° itinerario, la terza parte di questo viaggio. Nel corso degli itinerari precedenti alla vacanza pasquale abbiamo incontrato due personaggi che ricorderete senz'altro, Pietro Abelardo e Bernardo di Clairvaux di Chiaravalle, che hanno caratterizzato la storia del pensiero del XII secolo. Sono due figure contrapposte, anche se unite dalla stessa passione per il misticismo. Il misticismo cosiddetto dialettico di Abelardo, che corrisponde ad una tensione intellettuale che punta a misurare le potenzialità e definire i limiti della ragione per farne un sempre più valido strumento di comprensione. Abelardo sostiene, come sapete, che bisogna capire per credere, e mentre il misticismo cosiddetto devozionale di Bernardo corrisponde ad una tensione verso il divino che mira a far sviluppare attitudini contemplative e a creare una profonda religiosità per far crescere la fede e la devozione. Bernardo sostiene che bisogna credere per capire. E quindi capite, due linee di tendenza contrapposte che caratterizzano la storia del pensiero medievale e poi andranno articolandosi via via. Abelardo ha il merito di aver fatto fare alla disciplina dialettica, cioè al modo di ragionare, allo strumento della ragione, un salto di qualità, mentre Bernardo di Clairvaux ha saputo, in nome della purezza evangelica, dare impulso ad un grande movimento che caratterizza il Medioevo, che è il movimento cosiddetto pauperista, dalla parola paupertas, che significa povertà, e vedremo povertà come metodo di vita, non come elemento negativo, come abbiamo studiato nell'ultimo itinerario incontrando Bernardo di Clairvaux, e vedremo quali saranno gli sviluppi di questi due fenomeni, il razionalismo e il pauperismo, che caratterizzano la scolastica del XII e del XIII secolo e poi oltre caratterizzano la storia del pensiero umano fino ad oggi. 15 giorni fa abbiamo detto che dopo aver fatto, secondo la tradizione russolare, l'uovo, l'uovo più che altro galleggiava in questa stagione, russolava poco quest'anno, hanno bisogno di una vela, ci saremo ritrovati nella città di Chartres. E prima di dire perché siamo a Chartres, facciamo visita a questa bella città che immagino abbiate visitato. Guardate sul punto 1 del repertorio: Chartres è il capoluogo del dipartimento Edouard ed è una suggestiva città, di circa 40.000 abitanti, di origine gallo-romana, si chiamava Autricum ed è un notevole centro d'arte, soprattutto grazie alla sua famosa cattedrale di Notre Dame, detta per la sua importanza l'acropoli della Mitteleuropa, ed è considerata come se fosse il pensiero stesso del Medioevo diventato un oggetto visibile, la cattedrale di Chartres. Così è stato detto da molti intellettuali di questa cattedrale. Il primo nucleo, sotto forma di basilica, che diventerà poi la cattedrale, è stato eretto nel IV secolo su impulso del primo vescovo di Chartres, che si chiamava Zventus, e poi nel corso dei secoli la costruzione è stata ampliata per ben 6 volte. Cioè, la cattedrale attuale è frutto della sesta edificazione che è avvenuta dal 1194 al 1225, attraverso la quale i costruttori hanno fuso insieme in una mirabile unità stilistica tutti gli elementi, a cominciare dai due diversi campanili. Andate a vedere i due campanili della, li avrete visti, ma a riguardarli, e poi dai tre triplici portali, in particolare da quello detto Portale dei Re, che è uno dei capolavori della tarda arte romanica, e dalle straordinarie vetrate delle 176 finestre della cattedrale, finestroni, non finestrine, della cattedrale di Sarto, che formano il più completo e prezioso complesso del genere, dove vengono illustrate le più importanti scene bibliche, a cominciare dalla Genesi, dalle quali filtra una suggestiva luce colorata secondo i canoni, attenzione, fate appello alla vostra memoria, secondo i canoni dell'estetica gotica dettata da Suggerio di Saint Denis, che noi abbiamo incontrato alla fine di gennaio, ricordate Suggerio, oppure andate a riscoprirlo, quando parla dell'importanza che ha, l'ingresso della luce dentro le cattedrali e il gioco che c'è tra la luce e le tenebre all'interno della cattedrale. Ebbene, con la guida della Francia, e ancora meglio, con la guida di Parigi e dintorni, perché Charles gravita pur sempre nell'area parigina, anche navigando in rete, fate un'escursione a Chartres e visitate prima di tutto la cattedrale di Notre Dame del Viaggio. La cattedrale di Chartres diventa, e quando siamo lì dobbiamo pensare a questo, all'inizio del XII secolo, già da quando ci infiliamo sotto il parcheggio che sta sotto la cattedrale, chissà in Italia che cosa sarebbe successo, invece è comodissimo quando si arriva a Chartres, perché uno comincia a dire adesso dove parcheggio, invece va direttamente a parcheggiare su un grande parcheggio sotto la cattedrale che non si vede neppure, e poi di lì entrare, visita la cattedrale, spende qualche soldino, ma questo cosa vuol dire? C'è un introito per il comune, no. La cattedrale diventa all'inizio del XII secolo la sede di un'importante scuola, ecco perché siamo a Chartres, che si trasforma in una vera e propria comunità intellettuale, non diretta in questo caso da un monaco abate, ma da un magister laico. Ecco, qui per la prima volta in modo istituzionale non c'è più l'abate che dirige la scuola di un'abbazia, ma c'è presso una cattedrale una scuola laica dove c'è un cancelliere. Ecco, questo è una carica che continua ad essersi cancellierati in giro per l'Europa. La signora Merkel è una cancelliera, per esempio, non si occupa di scolastica. La scuola di Chartres riprende e coltiva lo spirito laico e dialettico di Abelardo e interpreta la provocazione pauperista devozionale dei cistercensi, con uno spirito però più gioioso e meno severo di quello di Bernardo. Il primo importante magister della scuola di Chartres, ammesso alla cattedrale, si chiama Bernardo pure lui, attenzione a non fare confusione, perché qui ora si sovrappongono i Bernardi, c'è un Bernardo di Clairvaux e c'è in questo caso un Bernardo di Chartres, da non confondersi quindi con Bernardo di Clairvaux, che ricopre il titolo di cancelliere della scuola dal 1114 al 1119. Bernardo di Chartres è un grammaticus, attenzione, nel senso ricco di implicazioni che questa parola aveva nella tradizione della humanitas latina, cioè è un insegnante di scienze umane, Bernardo di Chartres. Nella scuola di Chartres la lettura degli autori classici greci e soprattutto latini diventa l'esperienza di base per apprendere i principi elementari del discorso e per fare l'analisi fino al punto in cui le regole grammaticali, a cominciare dalla connessione tra il soggetto e il predicato in relazione a tutti gli altri complementi, arrivano a coincidere con le leggi stesse della logica. Quindi si dà molta attenzione a come si legge, a come si scrive, a come si parla. Quelle che Aristotele aveva fissato nelle sue categorie, tenendo conto del fatto che il linguaggio e il pensiero, entrambi corrispondenti alla parola logos, sono in sinergia, in stretto rapporto tra loro. Non a caso in greco logos significa tanto pensiero quanto parole, quindi tanto il pensare quanto il parlare, quindi tanto il raziocinio quanto il linguaggio, no? E questo è un fatto molto significativo sul quale dobbiamo ragionare, sul quale si è ragionato a lungo e si continua a ragionare. E il Bernardo di Chartres, prendendo spunto dai trattati del Dionigi Areopagita, ma guarda che si incontra, che comincia a essere chiamato Pseudo Dionigi e che continua, vedete, ad essere uno dei principali testi di riferimento, legge Aristotele alla maniera platonica, per cui gli universali esistono ante rem, secondo lui, come idee preesistenti alle cose. Le idee, sostiene Bernardo di Chartres, sono preesistenti ed eterne, ma, specifica, non sono coeterne a Dio. Vedete, sullo stile di Abelardo si comincia a riflettere quindi sulla dottrina, su quello su cui bisognerebbe credere, e si cerca di capire, no? Quello, quali sono gli elementi su cui bisogna credere, no? Non sono coeterne a Dio, dice Bernardo. Coeterne, specifica, sono soltanto le tre persone della Trinità, in quanto sono effetti che la causa prima ha prodotto all'interno di sé. Come dire che la persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sono l'essenza divina, cioè l'uno, se traducessimo in arabo sarebbe Allah, se traduciamo in termini neoplatonici sarebbe l'uno, no? L'uno capace per necessità di passare quindi dalla potenza all'atto, quindi l'operazione per cui si forma la Santissima Trinità è che l'essenza della divinità passa dalla potenza all'atto, mette in chiaro Bernardo di Chartres. Ecco che si capisce allora che cos'è la Trinità, dice, se no noi non capiamo. E naturalmente lo capiamo attraverso il ragionamento, la logica di Aristotele, perché Aristotele ha ragionato bene, no, in questo caso. Quindi è un gigante Aristotele, per dare un senso alla dottrina. E quindi in questo ragionamento c'è l'impronta del neoplatonismo dello pseudo Dionigi, corroborato quindi dal sistema delle categorie di Aristotele. Poi per dare originalità al principio cristiano della creazione, Bernardo di Chartres introduce nella dottrina platonica contenuta nel testo del dialogo Timeo, e vedete il Timeo di Platone continua ad essere un altro di quei testi significativi e importanti, e nella dottrina biblica contenuta nel testo del libro della Genesi, perché nel Timeo Platone descrive come avviene la creazione, il testo del libro della Genesi descrive come avviene la creazione. Ebbene, Bernardo introduce una variante sulla nascita dell'universo, tanto nel testo platonico del Timeo quanto in quello biblico della Genesi si sostiene, no, che la materia esiste da sempre per necessità. La materia c'è già, e tanto il demiurgo di Platone, che è quello che crea, quella specie di Dio che crea, secondo il mito di Platone del demiurgo, quanto il Dio biblico Ruah Elohim, creano mettendo in ordine una materia già esistente, no? Le abbiamo studiate a suo tempo queste cose. Quindi c'è Dio che, c'è il demiurgo che utilizza una materia che c'è già, nel Timeo di Platone, e c'è Ruah Elohim che aleggia, no? Che aleggia su una materia, su un abisso, cioè su qualche cosa che c'è già, sulla materia, no? Che c'è già. Ebbene, Bernardo di Chartres sostiene che anche la materia è stata creata da Dio, e quindi la natura, alla quale Bernardo attribuisce anche un'essenza oltre all'esistenza, porta in sé, con l'ordine divino, anche un afflato divino. Cioè una cos'è un afflato divino? È una particolare e benevola capacità creativa. Nella natura c'è un afflato divino, allora, e quindi c'è una particolare benevola capacità creativa. E per non cadere nel panteismo, per non cascare nell'eresia di assimilare Dio alla natura, Bernardo di Chartres traccia una netta linea di separazione tra Dio trascendente ed eterno e le idee, gli universali, e la materia creata da lui. Sono tre cose diverse. E per fare questa affermazione, cioè per rispettare l'ortodossia, Bernardo utilizza la teologia negativa derivata dallo pseudo-Dionigi, osservando che delle cose divine possiamo dire soltanto ciò che non è. Però in realtà Bernardo, vedete, si prende la libertà di fare il contrario, perché invece è come si dice quello che è. E quindi questa spregiudicatezza nell'usare le tradizioni filosofiche ellenistiche, il neoplatonismo che interpreta l'aristotelismo, è una caratteristica peculiare della scuola di Chartres, che diventa un'istituzione consapevole del proprio ardimento, cioè lo stesso ardimento riconducibile alla scuola di Abelardo. Quindi, cosa dice Bernardo? O meglio, che cosa pensa? Poi lui non lo dice, perché, è un magister laico, ma sta nella cattedrale, e quindi è bene non andare a attaccare l'ortodossia. Cioè, non è la filosofia che è soggetta alla dottrina, ma, e questo non lo dice, è la dottrina che è soggetta alla filosofia. Cioè, noi pensiamo, ragioniamo sulle cose e poi costruiamo la dottrina. No, perché sennò a volte crediamo in delle cose che sono incomprensibili, e allora se crediamo in delle cose che sono incomprensibili facciamo a meno di credere, no? Cioè, quindi, e per giustificare, ma soprattutto per avvalorare questa posizione, che è l'importanza che hanno i classici nella formazione della persona che intende interpretare la realtà. Vedete, qui stiamo utilizzando, Chartres utilizza i classici per reinterpretare la dottrina del cristianesimo con una sua logica, no? E questo poi è un pericolo che le gerarchie ecclesiastiche vedono, no, in questa operazione, no? E quindi Bernardo di Chartres fa un'affermazione che è diventata emblematica. Scrive: noi siamo come nani sulle spalle di giganti. Noi abbiamo già visto un'affermazione che è diventata emblematica, no? Qualcuno ha detto gli scolastici sono dei minotauri accovacciati nei loro, o delle minotaure, perché accovacciate nei loro labirinti, no? Ora qui c'è un'altra affermazione emblematica di Bernardo di Chartres: noi siamo come nani sulle spalle di giganti, sì che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non per l'acutezza della nostra vista o per l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sostenuti e portati in alto dalla statura dei giganti. Chi sono i giganti? I giganti sono i classici. È evidente. E noi, quindi, noi possiamo, noi siamo saliti, noi dobbiamo salire sulle spalle di questi giganti, e quindi possiamo vedere più in là di quello che hanno visto loro, non per merito nostro, ma perché siamo saliti siamo saliti sulle loro spalle. Quindi, siccome noi siamo noi che cerchiamo la cristianità, e allora perché dobbiamo aver paura di questo? No, la provvidenza divina ha voluto che ci fossero i classici, ce li abbiamo nelle biblioteche, li abbiamo salvati dall'implosione, e ha detto perché non li dobbiamo usare. Ecco, quindi vedete che, ecco, questa è la grande affermazione che viene fatta dalla scolastica medievale, no? E voi, a proposito di salire sulle spalle, da chi siete stati, da chi siete stati portati sulle spalle, e a vostra volta chi avete portato sulle spalle? E che cosa vi fa venire in mente questa immagine? Guardate, la mitologia sacra e profana possiede molte immagini di questo tipo, se c'è qualche santo che porta sulle spalle qualche bambino, c'è qualche eroe greco in fuga che porta sulle spalle il proprio padre, e via dicendo. E c'è un toro che porta sulle sue spalle una leggiadra fanciulla, scrivete quattro righe in proposito, ma che riguardano la vostra esperienza. Prima di andare ad osservare quali sono gli effetti prodotti da questa emblematica affermazione di Bernardo di Chartres, ripresa via via dai suoi successori, siamo come nani sulle spalle di giganti, nel senso che i giganti sono gli autori classici greci e latini. Ebbene, a questo proposito anticipiamo che in primo luogo questa espressione provoca la risposta sarcastica dei cistercensi, dalla quale prende forma un'asserzione che fa nascere un ossimoro. Sapete che cos'è un ossimoro? È l'accostamento di due termini di significato contraddittorio, che ha un suo sviluppo in campo letterario. Se noi diciamo siamo circondati da nani giganti, ecco che questo è un bellissimo ossimoro, no? E pronunciamo un ossimoro che ha un significato anche di attualità, come dire che ci sono troppe persone che vogliono compensare la loro scarsa moralità con la presunzione, oppure che dicono parole grosse senza sapere quello che dicono. Ebbene, prima però di occuparti di questo, degli intrecci filologici che questa situazione ha generato e genera, e dobbiamo dedicarci ad una riflessione che riguarda uno degli aspetti più significativi del pensiero di Bernardo di Chartres. Perché vedete, da cosa nasce cosa, attenzione, e noi ci dobbiamo pensare, perché ci sono situazioni culturali talmente che si ripetono, no? Che sono entrate nella tradizione, alle quali noi non facciamo più caso dal punto di vista intellettuale, non facciamo più ragionamento intellettuale, no? Tutto diventa spettacolo, coreografia, e bene, però attenzione, abbiamo appena studiato che il magister Bernardo di Chartres introduce una variante nella dottrina platonica del Timeo e in quella biblica della Genesi sulla nascita dell'universo. Lui sostiene che anche la materia, etichettata da Platone come non essere, è stata creata da Dio, e quindi la natura, alla quale Bernardo di Chartres attribuisce un'essenza oltre all'esistenza, porta in sé, insieme all'ordine, anche un afflato divino, una particolare benevola capacità creativa. Quali sono le ripercussioni di questo pensiero, per cui la natura diventa una struttura influenzata dall'ispirazione divina e di conseguenza contenente nei suoi elementi costitutivi valori riconducibili alla bellezza, alla bontà e al giusto ordine delle cose? E questa idea, cioè l'opinione che la natura porti in sé un afflato divino, una particolare benevola capacità creativa, esce gradualmente dal perimetro della scuola di Chartres e si diffonde sul territorio dell'ecumene centro-occidentale, mentre i cistercensi, che come voi avete capito fanno un'opposizione durissima nei confronti dei maestri di Chartres, e sono i due grandi in questo momento, le due grandi correnti contrapposte, no? Chartres e Clairvaux, mentre i cistercensi di Bernardo, di Clairvaux, ci tengono a ribadire la netta separazione tra la natura e la trascendenza di Dio rispetto al mondo creato, proprio perché dicono: ma non è mica vero che la natura non è sempre bella, non è sempre benigna, non è sempre in equilibrio con la giustizia divina. Spesso in essa, dice Bernardo, si annida il demonio, no? Dicono i cistercensi. E l'opinione che la natura porti in sé un afflato divino, una particolare benevola capacità creativa, viene però recepita soprattutto dai figli della borghesia, no? Dalla seconda generazione, questo piace, perché delle città, soprattutto delle città della Provenza, del sud della Francia, che diventa una delle zone più ricche, sta diventando una delle zone più ricche del mondo, insieme al sud della Spagna, che continua, è l'Andalus, che continua ad essere ricca, e anche la Valle dell'Arno, ci sono alcuni dove si sviluppa una borghesia attiva che quindi crea, diciamo, benessere e ben trattino essere. Dal sud della Francia, dalla Provenza, la Provenza è una terra ricca, particolarmente favorita dalla natura, che si trova, appunto, come voi sapete, in quella zona mediterranea della Francia. Questi ragazzi borghesi sono stati mandati a studiare, perché i padri, che invece sono dei ignorantoni, no, capiscono perfettamente, la prima generazione dei borghesi, che sono dei mercanti, dei commercianti molto abili ma ignoranti, capiscono che la cultura è un bene di cui appropriarsi, no? Capiscono che la Chiesa, per esempio, è potente perché ha la cultura, e quindi è chiaro, quindi li mandano a studiare alla scuola di Chartres, no? È lì sulla strada, e quindi sulla Grand Rue, e quindi ora. E quando tornano a casa con il diploma, dopo aver fatto un master, non so cosa si fa in questi casi, non lo so, portano con loro una serie di competenze intellettuali, tra cui la conoscenza del metodo dialettico, e poi un'addirittura morale, secondo la quale pensano che i beni elargiti dalla natura siano un dono di Dio, e quindi ritengono, hanno imparato, che chi riceve la grazia di raccogliere molti frutti derivanti dalle proprie attività imprenditoriali, soprattutto quando queste attività sono assecondate dalle favorevoli condizioni naturali, cioè dalla grazia di Dio, perché se c'è un afflato divino, ecco, nella natura, debba anche, come rendimento di grazie, in greco eucaristia, rendimento di grazie, ridistribuire almeno in parte i propri profitti, noi siamo stati graziati da Dio, abbiamo ricevuto una, e quindi è chiaro che dobbiamo per forza di cose ridistribuire, se non altro per continuare a guadagnare, a fare affari, no? Ecco la mentalità, no? Vedete come si crea. E dobbiamo quindi ridistribuire i profitti con evangelico spirito solidale. E poi diventa la seconda generazione borghese, diventa una generazione di figli contestatori. Dove porta questo ragionamento? Guardate, il punto 2 del repertorio. Guardate, l'idea elaborata dalla scuola di Chartres, da Bernardo di Chartres, che la natura contenga in sé un afflato divino, cioè una particolare benevola capacità creativa, porta ad affrontare un argomento che per noi assume soprattutto un carattere letterario e incentrato su una figura universalmente conosciuta, quella di Francesco d'Assisi, che intanto sta nascendo, no? Sul nostro itinerario, sul nostro percorso. Sulla figura di Francesco d'Assisi, data la sua notorietà, compresa quella cinematografica, ma è bene anche non fidarsi troppo della cinematografia in proposito, seppur accattivante, ma certe Thank you. non ci soffermeremo quindi a lungo secondo il concetto della quantità, ma vogliamo far risaltare come si sono formati alcuni elementi caratteristici del suo pensiero secondo il concetto della qualità. Guardate, le radici del pensiero di Francesco d'Assisi dipendono prima di tutto perché l'abbiamo santificato subito e poi dopo invece bisogna che ci si ragioni sopra, no? Poi è stato fatto, no? Naturalmente, e vedremo quando, dipendono prima di tutto dall'insegnamento che lui ha ricevuto da sua madre, la quale si chiama Pica o Giovanna, che è sicuramente originaria della Provenza ed è depositaria di una cultura di cui possiamo tracciare le linee e che ha trasmesso al figlio, cioè non certo con l'idea di farne un santo, semmai con l'idea di farne un bravo ragazzo, anche un po' che ami la poesia, che sappia leggere, che sappia scrivere, che sappia leggere la Sacra Scrittura, che sia una persona per bene, che li distribuisca, che pensi a fare la carità. Pietro di Bernardone, giovane mercante di tessuti di Assisi, padre di Francesco, deve aver conosciuto sua moglie Pica o Giovanna mentre era in viaggio d'affari ad Avignone con un bel gesto d'affetto, tra l'altro si innamora subito di queste donne avignonesi perché sono così emancipate, prima di tutto ci si può comunicare, sanno leggere, sanno scrivere, sanno cantare, sanno suonare, comunicano, hanno una, ecco, e quindi è chiaro che rimane coinvolto in questa situazione e quindi con un bel gesto d'affetto ha voluto ricordare il paese della moglie nel nome del figlio Francesco. Doveva essere chiamato Giovanni, e guardate, questo fatto non è casuale, no? La mamma avrebbe voluto si chiamasse Giovanni, e invece se Pietro Bernardone dice ma scusa, rendiamo omaggio, no, allora, chiamiamolo invece con un nome che non era un nome troppo comune, Francesco, un nome a quei tempi ancora molto raro, singolare e inconsueto, scrive Tommaso da Celano, che è il primo biografo di San Francesco. Inoltre sappiamo che Francesco ama esprimersi in lingua provenzale, cioè in francese occitano, la lingua d'oc, oc vuol dire sì in quella lingua lì, e perché questo era il linguaggio materno della sua infanzia. E a questo proposito c'è da dire che in Europa la prima lingua poetica che dà origine alla prima scuola poetica nasce proprio nel sud della Francia, nella regione della Provenza, dove si è sviluppato, nelle città di Avignone, Arles, Nîmes, Albi, Carcassonne, tutti i centri urbani di origine romana notevolmente cresciuti economicamente dopo l'anno 1000, un ricco capitalismo mercantile, un movimento di emancipazione femminile a livello culturale, un singolare fenomeno religioso, quello dei catari, kataros in greco vuol dire puro, kataroi vuol dire i puri, che vuole riformare il cristianesimo in senso pauperista e sul quale, movimento appunto nato nella seconda generazione borghese e sul quale si abbatterà l'anatema della Chiesa di Roma. Di questo argomento ce ne occuperemo prossimamente a maggio, perché è un argomento importante. Drammatico, con degli avvenimenti che fanno sì che lì comincia a finire il Medioevo e poi fiorisce la consorteria dei poeti provenzali, detti trovadur, i trovatori. Perché trovadur? Dal verbo trovare, che cercano e sanno trovare le parole adatte messe in musica per descrivere il sentimento amoroso, la fede religiosa e l'ideale politico indipendentista, i quali diffondono in tutta Europa la loro lingua e la forma, la canzone nasce lì. La canzone, continuiamo a cantare canzoni, sono nate in questo momento in Provenza, il modello della canzone. e i contenuti della loro poesia, una struttura poetica che diventa un modello e attraverso la quale viene divulgato anche il pensiero del misticismo naturalistico, del naturalismo, misticismo e naturalismo della scuola di Chartres, dove molti di loro hanno studiato. Ebbene, ecco quali sono gli elementi attraverso i quali, tramite l'intervento materno, Francesco matura il suo pensiero. Francesco nasce ad Assisi nel 1182 e nel 1206 inizia, come voi ben sapete, una vita di penitenza, rinunciando ai beni di famiglia, e dopo qualche anno di vita solitaria e ascetica si dedica con alcuni discepoli ad un fervido apostolato in nome della povertà, della solidarietà e della comunione dei beni. Ma guardate, questo non succedeva soltanto lì ad Assisi, vedremo anche dove, come, quando, perché, fino alla formulazione di una regola che ottiene l'interessata approvazione papale, no? Che prevede una letterale applicazione del dettato evangelico, con l'esaltazione dell'ideale pauperista della ridistribuzione. Il carattere del pauperismo francescano, però, non è come quello serioso e prosastico dei cistercensi, ma è giocondo e poetico, secondo lo stile dei trovatori provenzali, che riflettono il pensiero naturalistico della scuola di Chartres. Francesco muore ad Assisi nel 1226 e cresce da subito intorno alla sua figura una tradizione orale che diventa letteratura, una letteratura scritta tra il 1370 e il 1390, fatta di leggende raccolte in un volume formato da 53 brevi capitoli più uno su le sacre stante istimate di Santo Francesco. Questo volume è intitolato I fioretti di San Francesco, e che voi avrete letto, conoscerete, che è una letteratura molto significativa. Guardate, richiedete in biblioteche I fioretti di San Francesco, che sono pubblicati, e leggetene o rileggetene il testo, che è scritto in una bellissima e anche facile da capire lingua italiana trecentesca. Perché la conoscenza di quest'opera è propedeutica alla comprensione di tanti oggetti artistici, soprattutto in campo pittorico, no? E alla vista dei molti luoghi francescani che ci sono intorno a noi. Ecco perché bisogna leggere I fioretti di San Francesco, perché ci sono, spiegano moltissime cose, no? Che poi noi se no non capiamo. Inoltre, per conoscere la figura di Francesco d'Assisi si può leggere, richiedendolo in biblioteca, il saggio di Chiara Frugoni, eccolo qui, intitolato Vita di un uomo, Francesco d'Assisi, con prefazione di Jacques Le Goff. Beh, andate a documentarvi su quanti Franceschi ha fatto nascere la tradizione, cioè quante figure di San Francesco sono state create dalla tradizione, con la barba, senza barba. No, attenzione, perché ha un significato questo, no, sorridiamo su queste cose, ma c'è anche, quando vengono rappresentate certe icone, dietro c'è un'idea, no? C'è un modo di pensare particolare che influenza la storia del pensiero. E adesso veniamo al dunque, sul terreno della didattica della lettura e della scrittura. Abbiamo capito quali sono le ragioni per cui Francesco d'Assisi è diventato un poeta, il giullare di Dio, che ha lasciato una significativa impronta nella storia della letteratura medievale a livello internazionale. La duecentesca lingua umbra di Francesco ripercorre le forme del linguaggio poetico provenzale e per quanto riguarda il contenuto, nei versi composti da Francesco c'è la cultura del naturalismo mistico della scuola di Chartres. Francesco pensa che i beni elargiti dalla natura siano un dono di Dio, e quindi ritiene, ha imparato, che chi riceve la grazia di raccogliere molti frutti donati dalla natura, dalla grazia di Dio, debba, come rendimento di grazie, come eucaristia, ridistribuire tutti i profitti con evangelico spirito solidale. Lui radicalizza poi questo aspetto, perché tutti i profitti, no, fino allo spogliarsi completamente. Ora, Francesco coltiva l'idea, quindi elaborata dalla scuola di Chartres, da Bernardo di Chartres, che, e questo lo impara da sua madre, che la natura contenga in sé un afflato divino, cioè una particolare benevola capacità creativa, per cui la natura è una struttura influenzata dall'ispirazione divina e di conseguenza contiene nei suoi elementi costitutivi i valori riconducibili alla bellezza, alla bontà, al giusto ordine delle cose. E gli elementi naturali, pensa Francesco, sono l'immagine evidente del manifestarsi sulla scena del mondo creato della storia della salvezza. E questi concetti, come ben sapete, Francesco li raccoglie in un famoso cantico, una famosa ballata in stile provenzale, utilizzando la lingua di Francesco, la lingua umbra, che è il famoso cantico delle creature, che è il manifesto esemplare composto nel 1224 del misticismo naturalistico, cioè un pensiero che ha preso le mosse un secolo prima alla scuola di Chartres. Leggiamo il Cantico delle Creature o di Frate Sole di Francesco d'Assisi, il testo del quale a questo punto si spiega da solo, no? Ecco che cosa significa, no? Qual è l'idea che taglia trasversalmente questo testo, no? Non è soltanto una lode all'ecologia, c'è qualche cosa di più, no? Dentro c'è un pensiero più profondo che ci dovrebbe davvero dovrebbe far sì che si cambiasse davvero il sistema del progresso, non inteso nel senso di uno sviluppo indiscriminato, ma Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, tonne benedizione, a te solo Altissimo se confano e null'uomo ene digno te mentovare, laudato sì mi Signore con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate Sole, lo quale giorno ed allumini noi per lui, ed ello è bello e radiante, con grande splendore, de te Altissimo porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate, clarite, preziose, belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, e per aere, ed nubilo, ed sereno, ed omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile, ed umile, ed preziosa, ed casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale enallumini la notte, ed ello è bello, ed fecundo, ed robustoso, ed forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta, ed governa, ed produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore ed sostengono infirmità ed tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te Altissimo siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, che la morte seconda non farà male. Ecco, quindi ecco il manifesto, ecco, di questo del naturalismo della scuola di Chartres che si diffonde, ecco, in questo modo continua a diffondersi, bisogna saperlo, perché se no non diamo a Francesco il valore che ha, no, lo consideriamo un po' passerello, che va sui tetti, come no, queste defermate, lite. E ora torniamo a Sartre. Il più dotato di arditezza dialettica tra gli allievi di Bernardo di Chartres è sicuramente Gilberto della Porré, detto anche porrettano, e qui entriamo nel difficile, qui saliamo, si scalano i campanili, amico di Abelardo e insieme a lui bersaglio dei circensi, bersaglio di Bernardo di Clairvaux. Anche Gilberto però aveva il sarcasmo facile, soprattutto nei confronti di quegli studenti che avevano poca voglia di studiare. Li invita ad andare a zappare, soprattutto sono figli della borghesia, e quindi lui tira soprattutto al merito e alla volontà delle persone. Li invita ad andare a zappare, o diceva, visto che amate passare la notte nelle taverne e poi al mattino in aula vi addormentate, perché non andate a fare i fornai? Sarebbe per voi più produttivo. Era molto esigente anche con se stesso. Infatti Gilberto ha lasciato poco di scritto, non si riteneva mai abbastanza soddisfatto del suo lavoro intellettuale, e ha lasciato una sola opera che tuttavia lo rende celebre. Lo stile di Gilberto è piuttosto asciutto, e questo non ne facilita la lettura. Difatti, probabilmente qualcuno ha pensato bene di rendere più scorrevole la sua scrittura per rendere più comprensibile il suo pensiero. Che cosa significa questa affermazione? Beh, procediamo con ordine perché dobbiamo dirlo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Gilberto della Porré, detto il porrettano, 1080-1154, ha scritto un trattato intitolato Dei sei principi, Liber sex principiorum, il cui testo è stato studiato e commentato con grande interesse per tutto il Medioevo. A questo proposito dobbiamo dire che la critica contemporanea ha aperto una questione intorno a quest'opera, e noi, è nostro dovere di studentesse e di studenti, dobbiamo prendere atto di questo fatto, senza però scendere nei particolari, perché la sostanza del tema in questione non cambia, è più che altro un problema di forma. Cosa è successo? Si ritiene che il testo dell'opera Dei sei principi, Liber sex principiorum, che noi possediamo, non sia quello scritto da Gilberto Porrettano, ma sia stato riscritto e commentato da un certo Alberto Magno, un personaggio che incontreremo prossimamente, amato inoltrato, che ne avrebbe cambiato la forma senza tuttavia alterarne il contenuto. Di quest'opera, guardate, c'è anche un commento di Dante Alighieri su quest'opera di Porrettano. Detto questo, è doveroso continuare ad attribuire quest'opera a Gilberto Porrettano. I sei principi di cui parla sono le categorie aristoteliche cosiddette minori, quelle che determinano la forma, non la sostanza delle cose, che Aristotele non aveva analizzato nel testo delle categorie: l'azione, la passione, il quando, il dove, la posizione e l'avere. Gilberto Porrettano, come Porfirio, vedete, fa nell'Isagoge, fa l'esegesi delle categorie di Aristotele, perché Aristotele non ha fatto distinzioni sulla natura delle categorie, e invece le categorie si distinguono tra loro. Ebbene, Gilberto ragionevolmente sostiene che le categorie di Aristotele non hanno tutte la stessa natura. Ci sono le categorie che lui chiama inerenti o essenziali, forme inerentes, le quali hanno un carattere sostanziale, cioè servono per definire la sostanza delle cose, e sono, oltre alla sostanza, la qualità, la quantità e la relazione. E Gilberto non le analizza. E poi, sostiene Gilberto, ci sono quelle che lui chiama le categorie avventizie, relative o subordinate, forme assistentes, che restano esteriori alla sostanza, sono formali e non sostanziali, e soprattutto il tempo e il luogo. Porrettano dice, beh, il tempo esiste, no? Cioè, no, siamo noi che, no? Cioè, ha una sua sostanza il tempo, siamo noi che gli abbiamo dato una forma, no? E il luogo, beh, noi, qualunque luogo noi indichiamo sta sempre in questo posto, che è il mondo creato, quindi ragiona sulla scia di questa constatazione di Gilberto Porretano, in sintonia con la linea della scuola di Chartres, dettata dal suo maestro Bernardo, opera per la fondazione, vedete, di una scienza della natura, dotata di principi e di regole autonome, per cui Gilberto, come Bernardo, riconosce che le cose materiali sono state create da Dio secondo le idee eterne che Dio ha in mente, ma, attenzione, non sono queste idee divine, sostiene Gilberto, che si uniscono direttamente alla materia, per cui l'universo non è soggetto al panteismo, Dio non è in tutte le cose, bisogna chiarire questo fatto. No, dice, le idee, gli archetipi presenti nella mente di Dio, afferma Gilberto, sono soltanto degli esemplari eterni ai quali si conformano le forme native terrene, cioè quelle che noi chiamiamo le idee universali, che unendosi alla materia danno origine agli individui e alle cose. Quindi, afferma Gilberto, gli universali che l'intelletto della persona coglie per via astrattiva, ragionandoci, sono queste forme creatrici terrene, demiurgiche, dice, secondo il vocabolario di Platone, e non i loro esemplari eterni, a cui gli universali assomigliano secondo l'indecifrabile volontà divina. L'universale è, afferma Gilberto, l'elemento per cui una cosa diventa quello che è e va distinto da ciò che una cosa è. Ad esempio, l'humanitas è l'universale, la forma creatrice terrena, che rende un individuo una persona particolare. Mentre, per fare un altro esempio, la corporeità è l'universale, la forma creatrice terrena, per cui abbiamo un corpo particolare e così via. E fin qui la riflessione di Gilberto Porretano conserva la struttura del Timeo di Platone, cioè interpreta in senso cristiano il mito del demiurgo. No, il demiurgo, no, ricordate cosa dice, cosa scrive Platone, demiurgo vuol dire il vasaio, no, vuol dire l'artigiano, questa sorta di Dio creatore, secondo il mito di Platone. Il demiurgo non utilizza per creare l'idea eterna e immutabile, e quella rimane nell'iperuranio, no? Cioè, l'idea, le idee eterne ed immutabili, e quelle se le utilizzassimo non ci sono più nel mondo delle idee, no? Ecco, quindi l'idea eterna ed immutabile rimane nell'iperuranio, no? Il demiurgo prende la forma, prende lo stampo e lo riempie di materia. Così il Dio cristiano, dice Gilberto, non crea con gli archetipi eterni che ha in mente, ma mediante gli universali, cioè le idee native terrene. Ecco il ragionamento che fa, ed è un ragionamento corretto. La novità però appare quando Gilberto Porretano si domanda, applicando un sillogismo aristotelico, anche riguardo a Dio si deve procedere così? Cioè, e bisogna distinguere in lui la divinitas per cui egli è Dio? No. Cioè, anche Dio ha una sua, cioè, ha un suo elemento, no? Che noi possiamo cogliere, la divinitas, e la possiamo cogliere. Come dire che, secondo questo ragionamento, l'unico elemento divino a cui l'essere umano con l'intelletto può pensare è quello che corrisponde all'universale della divinitas, come quando noi pensiamo a ciascuno di noi, pensiamo all'universale dell'humanitas, no? O quando pensiamo al corpo di quella persona, noi pensiamo alla, alla corporeità di qualcuno, allora anche di Dio, e pensiamo alla via, è soltanto questo che noi possiamo, possiamo cogliere. Quindi con l'intelletto noi possiamo pensare soltanto all'universale della divinità, che è una forma creatrice terrena, utile, dice Gilberto, a costruire un'immagine effimera di Dio, seppur grandiosa. Su questa riflessione dobbiamo aprire una parentesi che riguarda l'arte cristiana, no? In particolare l'arte cristiana medievale, che risente del pensiero della scolastica, perché è attraverso l'universale della divinitas, in quanto forma creatrice terrena, che le artiste e gli artisti hanno prodotto e producono, ognuno con la propria sensibilità, i mirabili oggetti della storia dell'arte cristiana. Cioè chi dipinge, chi scolpisce, chi progetta, no? Beh, no. Cioè, non ha mica in testa Dio in persona, è in testa il concetto della divinitas, no? Interpreta, secondo il pensiero di Gilberto Porretano, l'universale della divinitas, cioè la forma creatrice terrena della divinità. Ed è per questo motivo che ogni tema divino viene reso in modo molteplice. E quindi noi abbiamo una sfilza di Gesù Bambini, di Madonne, di San Giuseppe, di San Francesco, eccetera, no? È chiaro, cioè, no, è di Dio, creatore, no? Abbiamo in quanti modi, no? È di crocifissi, di Cristi crocifissi, eccetera. Quindi perché noi utilizziamo questo concetto, no? E quindi c'è questo elemento, cioè l'universale della divinità che noi utilizziamo, quindi chi dipinge, chi scolpisce, chi progetta, interpreta l'universale della divinità, cioè la forma creatrice terrena della divinità. Ed è per questo motivo che ogni tema divino viene reso in modo molteplice, secondo l'elaborazione intellettuale, lo sviluppo dell'idea universale delle artiste e degli artisti che non artiscono. Come sarebbe possibile riprodurre l'idea eterna della divinità? Mica hanno questa presunzione, no, hanno semplicemente la presunzione di fare una bella opera d'arte, no? E perché questa è per questo che, vedete, non c'è nessun divieto nel rappresentare immagini divine cristiane. Cioè la scuola di Chartres, in questo caso, questo concetto, ha influenzato poi anche la dottrina, no? Contrariamente a quello che avviene per l'ebraismo e per l'Islam, dove non si possono rappresentare figure divine, invece nel cristianesimo, cioè non è che noi, l'artista non è che rappresenta Dio, che rappresenta la divinitas, cioè che è qualche cosa di estremamente terreno e quindi di rappresentabile, non c'è quindi nessuna difficoltà, no, a fare questo. E, esiste, perché esiste la consapevolezza che l'imperscrutabile idea eterna di divinità non è alla portata della ragione umana. E ma perché Gilberto Forestano fa questo ragionamento? Attenzione, non lo fa a caso, lo fa per aprire una polemica. E con chi la vuole aprire la polemica? Naturalmente con i cistercensi, naturalmente con Bernardo di Clairvaux, che sta lì col dito puntato, no? Vuole aprire una polemica, vuole rispondere alla polemica, e di conseguenza, in relazione a questa riflessione, sostiene Gilberto Porretano, non è possibile affermare, come fa Bernardo di Clairvaux e i cistercensi, che attraverso le celebrazioni liturgiche, cioè con la mistica devozionale, si possa portare avanti un tirocinio di perfezione che conduca alla perfetta unione con Dio, come una goccia d'acqua nel vino, perché questa, sostiene Gilberto Porretano, è una pia illusione. Non è che non possiamo entrare, no, dentro, siamo all'interno, del valicare quel limite, quel confine che ci porta dentro la sostanza divina. È una pia illusione provocata dalla passione mistica che spinge ad andare dove porta il cuore, ma l'emozione, sostiene Gilberto, non procura un'unione reale con Dio, ma è solo un vagheggiamento di carattere sentimentale. Ora voi capite la polemica e questa puntuale riflessione di Gilberto Porretano provoca naturalmente la reazione di Bernardo di Clairvaux, il quale non è che sia, non sta mica zitto, il quale vede e denuncia un errore teologico in questa affermazione. Gilberto crede che il Dio cristiano e il demiurgo di Platone siano la stessa cosa, dice, e quindi denuncia al tribunale ecclesiastico questo fatto. E difatti Gilberto si ritrova accanto ad Abelardo, imputato al concilio di Sens, dal quale però esce indenne, dichiarando di non aver fatto un'affermazione, ma di essersi solo fatto una domanda quando viene interrogato, anche riguardo a Dio bisogna distinguere in lui la divinitas per cui egli è Dio. Mi sono solo fatto una domanda, dichiara Gilberto, e prosegue: se questo concilio si propone di condannare tutti coloro che si autointerrogano, allora questa autorevole assise avrebbe condannato anche Gesù Cristo, perché nell'orto degli ulivi ha chiesto al Padre: perché non rispondi? Vedete che è molto abile Gilberto Porretano, come Abelardo, a costruire la dialettica. E Gilberto Porretano non solo evita la condanna, ma viene promosso, cioè viene nominato nel 1141 vescovo della sua città natale di Poitiers, e quindi non si può fare a meno di visitare questa bella città. È lui che ci porta a visitarla, che oggi ha circa 90.000 abitanti. Poitiers è il capoluogo della regione del Poitou, individuata sulla carta geografica, ed è situata in posizione dominante alla confluenza di due fiumi, il Clain e la Poivre. E qui, tra l'altro, dovrete ricordarlo, il 10 ottobre del 732 Carlo Martello ha fermato gli arabi in espansione, ha dato la martellata agli arabi in espansione. E questa città è stata fondata dalla tribù dei Pictoni, da cui il nome Poitiers, ed è diventata dal primo secolo molto importante sotto i Romani, con il nome di Limonum, che deriva dalla parola lemo, che in lingua gallica significa olmo. C'erano molti olmi, conoscete l'olmo, è un albero molto importante, nell'alto medioevo, dal IV secolo sede vescovile, per la sua posizione strategica, di qui passava la Grand Rue, una delle più importanti strade europee, accresce ancora di più la sua importanza. Poitiers è una città ricca di monumenti ed è come se avesse due cattedrali, quella di Notre Dame la Grande, chiesa capolavoro dell'arte romanica, in particolare la sua facciata. Andate ad osservarla, non è difficile, e quella, la cattedrale propriamente detta, gotica di Saint-Pierre. Poitiers conta altre tre importanti e significative opere architettoniche: il battistero di Saint-Jean, che forse è il più antico monumento cristiano di Francia del IV secolo, la chiesa di Santa Redegonda, personaggio importante della quale ora noi non possiamo parlare perché non abbiamo tempo, fondata nel 560 dalla Santa Regina Redegonda, e la romanica chiesa di Saint-Hilaire le Grand, un edificio dalla complessa architettura. Guardate, rarissimo edificio, chiesa che ha ben sette navate, quindi presso la quale si trova il vasto parco del Blossac, dalle cui terrazze si può ammirare un bel panorama sulla valle del Clain. Guardate, con la guida della Francia navigando in rete fate visita a Poitiers, buon viaggio, e sempre navigando in rete andate a conoscere la bella ed eloquente figura della santa regina Redegonda, la figlia di Bertario, il re dei Turingi, costretta suo malgrado, ridotta a bottino di guerra, così succedeva, ahimè, a sposare il prepotente re franco Clotario I, che lei ha il coraggio di abbandonare per prendere i voti e per assumere il ruolo di diaconessa. Sulla scia di Santa Redegonda potete leggere la narrazione del celebre miracolo della vena. Di che prodigio si tratta? Non lo possiamo raccontare ora perché ci vuole un po' di tempo. Potete fare la conoscenza con un personaggio che si chiama Venanzio Fortunato. Chi è costui? Guardate, dedicare un po' di tempo, mezz'ora in questo caso, trovate tutto sulla rete, oppure alla ricerca porta fortuna, perché c'è questo Fortunato che è un personaggio. Anche Gilberto Porrettano, al termine del concilio di Saint, che lo vede assolto, dichiara, come già aveva fatto Bernardo di Chartres, che era necessario ringraziare il Signore per la grazia che aveva fatto agli intellettuali scolastici, quella di farli vivere in un'epoca in cui, sebbene fossero dei nani, avevano però la possibilità di poter salire sulle spalle di giganti. Siamo sì dei nani, afferma Gilberto Porrettano, mettendo l'accento sul fatto che questo termine non vuole essere offensivo nei confronti delle persone affette da microsomia, no? Ma bensì rappresenta una metafora che definisce l'ispirazione a far aumentare la potenzialità intellettuale di una persona. Quindi riconosciamo, sostiene Gilberto Porrettano, di avere dei limiti, ma tuttavia siamo molto fortunati perché le nostre biblioteche, afferma Gilberto, sono piene di libri contenenti i testi delle opere dei classici greci e latini, i giganti, e arrampicandoci sulle loro spalle, studiando le loro opere, noi, se stiamo ben attenti, possiamo vedere più cose di loro e più lontane, e non per l'acutezza della nostra vista o per l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sostenuti e portati in alto dalla loro statura intellettuale. E guardate che questo ammonimento vale tutt'oggi, più che mai. Potete immaginare come questa affermazione scateni il sarcasmo, l'irritazione di Bernardo di Clairvaux, il quale era già piuttosto piccato per la soluzione di Gilberto, che ha criticato e demolito puntigliosamente, come abbiamo studiato poco fa, il suo pensiero mistico. Ed era ancora più contrariato per il fatto che Abelardo, sebbene fosse stato condannato, come sappiamo, era stato però ben accolto a Cluny. Quelli di Cluny avevano detto: Bernardo, ora quietati, nessuno tocchi Abelardo, Abelardo viene qui da noi e continua ad insegnare. E Bernardo ha detto: va bene. Il Gilberto Porrettano, quindi, Bernardo, per rispondere alle critiche di Gilberto e a nome di tutti i cistercensi, emette, trascinato dall'emozione piuttosto che dalla razionalità, una sorta di verdetto con il quale conia un sarcastico ossimoro: i nani giganti, abbiamo detto prima, no? Che è entrato nella storia della letteratura. Dice Bernardo, ecco che, sentenzia con durezza, con sarcasmo, rivolgendosi contro gli intellettuali della scuola di Chartres, ecco che è nata la setta dei nani giganti, dice Bernardo, abominevoli figure che dimostrano come il demonio sappia abbindolare chi non crede che solo salendo sulle spalle di quel gigante onnipotente che è Dio si possa vedere la verità. Quindi si rimane senza parole di fronte a questa lapidaria affermazione di Bernardo di Clairvaux, il quale è una gran brava persona, ma non fa proprio nulla per rendersi simpatico, però in questo caso cerca, con il suo sarcasmo inventa uno simbolo. Si rimane senza parole perché Bernardo di Clairvaux non è voluto entrare nello spirito dell'affermazione degli scolastici di Chartres: siamo nani sulle spalle di giganti, vale a dire, se studiamo i classici possiamo dare più possibilità alla ragione, capirne meglio i limiti, in modo da progredire intellettualmente per poter anche rafforzare la fede, che poi è quello che anche Bernardo ha fatto e fa, perché poi anche lui questa operazione la fa scrivendo le sue opere. Ora, lo spirito dell'affermazione di Bernardo di Chartres, siamo nani sulle spalle di giganti, raccoglie, come vedremo a suo tempo, il favore degli umanisti tardo-medievali, dei pensatori rinascimentali moderni, mentre il sarcastico simoro nani giganti, coniato da Bernardo di Clairvaux, cade nel vuoto finché, senza che ci si ricordi più di Bernardo di Clairvaux, in età contemporanea, a livello letterario, questo simbolo viene utilizzato in chiave diversa, ma pur sempre con un intento sarcastico, per etichettare l'uomo senza qualità, o il borghese piccolo piccolo. Guardate, queste due diciture, l'uomo senza qualità, il borghese piccolo piccolo, richiamano già titoli di opere letterarie, ma ci incontreremo prossimamente. Ma mi piace anche fare. Per capire questo fatto, ci avvaliamo, per entrare nell'ambito della didattica della lettura e della scrittura, ancora una volta, della collaborazione di Carlo Emilio Gadda. Abbiamo detto che teniamolo d'occhio perché lo avremo rincontrato, nostro compagno di viaggio da ottobre, perché forse Carlo Emilio Gadda è stato proprio il primo, come straordinario coniatore di un linguaggio allegorico, come ben sappiamo, a rievocare e ad addomesticare la memoria di uno simoro cistercense, come lui scrive. E Gadda, essendo un praticante di sterminate letture dello simoro cistercense in anni giganti, se ne ricorda, e si ricorda anche naturalmente della dichiarazione programmatica chartriana: siamo nani sulle spalle di giganti. Gadda, che è un grandissimo lettore, no? Che ha una testa, no? Cioè, Gadda è uno dei più grandi scrittori mondiali del Novecento, e quindi misconosciuto, perché è difficile da leggere, ma Gadda se ne ricorda. Gadda utilizza il sarcastico simbolo, anche perché ha caccia di queste cose, no? Nelle sue letture, nani giganti, per satireggiare sul comportamento della buona, tra virgolette buona, borghesia e dei pervenuti, come li chiama lui, quelli che riescono ad arrivare senza esserselo meritato, senza qualità, ce ne molti, individui un po' arroganti, spesso megalomani, o solo molto scialbi, insulsi, noiosi, privi di personalità. Ma procediamo con ordine, perché per rendere praticabile questa riflessione dobbiamo entrare nell'officina del racconto. Che cosa ci offre Gadda in questo momento per imbastire e sviluppare il nostro ragionamento progressivo? E ci mette a disposizione la prima tra le sue opere che è stata pubblicata. Guardate sul punto 4 del repertorio, eccola qui, la prima delle sue opere che è stata pubblicata. Il primo libro di Carlo Emilio Gadda, apparso a stampa nel 1931, tra l'altro pubblicato proprio qui a Firenze, nelle edizioni della rivista Solaria, Gadda frequentava Firenze in quegli anni, si intitola La Madonna dei Filosofi, ed è un volume che raccoglie quattro racconti: teatro, manovre di artiglieria da campagna, studi imperfetti e La Madonna dei Filosofi, che dà il titolo all'opera. In questi scritti l'ingegnere, il gran Lombardo, questi sono, come sapete, sono i due tradizionali soprannomi di Gadda. Tra l'altro c'è stato Gifuni a teatro a Firenze ultimamente a recitare Gadda, no? Non avete saputo. Sperimenta, qualcuno ci è andato a Firenze e mi ha detto: sono andato a vedere Gifuni, ho capito tutto, ho spiegato tutto agli altri. Alfabetizzazione, avete detto a Gifuni che si scriva? Sì, hanno detto, perché e ci sarà da mettere anche la Madonna dei Filosofi sul palcoscenico, prima o poi succederà. E il sperimenta quindi la sua impareggiabile scrittura, Gadda, e mette a punto il suo stile in quest'opera. Un argomento che abbiamo studiato recentemente, no? Abbiamo letto un certo numero di pagine del romanzo La cognizione del dolore alla fine di ottobre e ai primi di novembre. Ebbene, Gadda, negli scritti dell'opera La Madonna dei Filosofi, perfeziona un metodo destinato a diventare un vero e proprio genere letterario, con i suoi diversi piani linguistici, con il gusto del pastiche, cioè dell'intreccio sofisticato, con la strabiliante ricchezza lessicale, per mezzo della quale sviluppa i temi che gli sono più congeniali. Per primo il tema della satira corrosiva della buona borghesia e dei pervenuti, no? Come abbiamo detto, quelli che riescono ad arrivare senza tuttavia esserselo meritato, individui arroganti, spesso megalomani o molto scialbi, stupidi, noiosi, insipidi, privi di personalità, destinati al fallimento, quindi Gadda non li sopporta, anche perché ce l'ha in casa. E poi tocca costantemente il tema dell'esperienza sconvolgente ed esaltante della guerra, con i suoi squarci lirico-espressionisti, la prima guerra mondiale, e il tema delle nevrosi autobiografiche che nella Madonna dei Filosofi vengono incarnati dall'insofferente ingegner Baronfo, con la sua rivolta filosofica contro il mondo troppo sciatto e troppo volgare del primo dopoguerra. Gadda, nella sua prima raccolta, si diverte a narrare in modo caricaturale ed ironico una serata all'opera, un pomeriggio in un cinema popolare, e come sempre in modo incalzante ed esilarante inventa neologismi, tratteggia ritratti, descrive paesaggi, partorisce riflessioni che diventano le occasioni anche minime. Guardate, gli 8 racconti di Studi imperfetti sono lunghi poco più di una pagina l'uno, quindi è un'opera sperimentale, che gli consentono di inscenare, spesso con furore, lo spettacolo suntuoso e imprevedibile del suo linguaggio, quello che ormai oggi si chiama il genere gaddiano e che è stato usato e viene usato un po' in tutta Europa. La raccolta di racconti intitolata La Madonna dei Filosofi potete richiedere alla biblioteca, potete leggere qualche pagina, e ora leggiamo, tratto dal testo della Madonna dei Filosofi, un brano che fa da introduzione alla nostra riflessione, che dovrebbe continuare anche nelle settimane a venire, sull'eloquente presenza dello simoro sarcastico in nani giganti nella storia della letteratura europea contemporanea. Abbiamo in questo senso a disposizione una serie significativa di intrecci filologici da dipanare, noi ne dipaneremo soltanto alcuni. A fine itinerario poi leggeremo un secondo brano tratto sempre dal testo della Madonna dei Filosofi, per renderci conto di come Gadda non si sia di certo lasciato scappare una metafora così significativa e programmatica come quella coniata alla scuola di Chartres, siamo nani sulle spalle dei giganti, per dare un senso alla scelta che compie il principale personaggio autobiografico della Madonna dei Filosofi. Prima dobbiamo fare alcuni accenni al contenuto di quest'opera per capire il senso dei due brani che stiamo per leggere. La Madonna, intanto, questa Madonna dei Filosofi di cui si parla nel racconto di Gadda, è un quadro, è quella raffigurata in un affresco del castelletto, che è l'antica dimora della famiglia Ripamonti, che casa, immagina, collocata nella bassa milanese. Maria Ripamonti è la protagonista femminile del racconto ed è una giovane delicata e sensibile che conduce un'esistenza schiva e dolorosa dopo la morte di Emilio. Emilio è un biondo e bel ragazzo teneramente amato da lei, scomparso nel corso della prima guerra mondiale per la quale era partito volontario. Questo racconto, attenzione, come tutte le opere di Gadda, è ricco di tratti autobiografici. La figura di Maria, per la quale la vita è ormai una spettrale sopravvivenza, rimanda l'esperienza dolorosa vissuta da Gadda dopo la notizia della morte di suo fratello Emilio. Emilio Gadda, aviatore, anche lui è caduto nel corso della Grande Guerra, e Gadda lo ricorda qui all'interno, inserisce, no, in questo racconto, e quindi i sentimenti che prova Maria sono quelli che prova lui, no? Di fronte alla morte del fratello, i sentimenti che prova il suo personaggio nei confronti della morte del biondo suo spadimante. E l'Emilio del racconto è il figlio di un commerciante fallito che si è ulteriormente rovinato con la costruzione di una casa di campagna inabitabile, e rimanda al padre di Gadda, per quello che dicevamo che ce l'ha in casa in anni giganti Gadda. Padre di Gadda che va in rovina e manda in rovina tutta la famiglia per aver avuto la stessa fissazione, quella di far edificare presso Longone, in Lombardia, un'enorme casa naufragando nei debiti. Sono due nani giganti, vedete, questi padri megalomani che a lui mette in scena, uno vero e l'altro letterario. Inoltre il personaggio di Emilio condivide con lo scrittore anche la passione per Ludovico Ariosto, ma il personaggio più autobiografico del racconto, il protagonista maschile, è l'ingegnere Baronfo, ingegnere come Gadda, che dopo aver girato per lavoro varie parti del mondo, così come ha fatto Gadda, afflitto da nevrosi dilaganti, come Gadda in persona, Gadda è un personaggio, decide di dedicarsi al solo studio della filosofia, e anche Gadda si è dedicato a questo studio, abbandonando l'ingegneria e mettendosi a studiare la storia del pensiero umano e a fare della letteratura. Cioè, l'ingegnere Baronfo, per acquistare alcuni libri filosofici della collezione Ripamonti, incontra Maria, che sta subendo la corte dell'avvocato Pertusella, rappresentante della ridicola borghesia lombarda, un personaggio che stiamo per incontrare. E tra i due, Maria Ripamonti e l'ingegner Baronfo, si stabilisce una tenera comprensione, tra virgolette. L'idilio viene interrotto, ma non distrutto, da una serie di circostanze drammatiche che ora non si devono raccontare per non rovinare la sorpresa a chi volesse leggere questo racconto nella sua interezza. C'è per esempio la signora Emma Renzi, non è parente, che dà del filo da torcere all'ingegnere Baronfo, e non è parente, anche se Gadda è sempre sulla cresta dell'onda, anche nella scelta dei nomi. E ora leggiamo il primo brano della Madonna dei Filosofi per dipanare, a noi interessa in questo momento dipanare, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, l'intreccio filologico che a noi interessa, per vedere come Gadda sia andato a beccare l'ossimoro, no? Che stiamo e il l'affermazione chartriana, nessuno scrittore si poteva arrivare se non un lettore attento e un conoscitore attento come Gadda della storia del pensiero umano. Maria Ripamonti, la figlia, aveva raggiunto di poco superato i 25 anni, senza che i familiari e i conoscenti se ne avvedessero, ma il papà e la mamma avevano fisso il pensiero sull'avvocato Pertusella, un distinto commercialista lombardo, il quale aveva già militato, non sine gloria, nel partito clericale, e adesso, verso il 38, era venuto un naso un po' rosso, per cui a ogni primo rinverdire dei colli onorava di sua presenza le regie terme di Sansomaggiore. Una figura distinta, peraltro un po' miope, portava gli occhiali, intratteneva tuttora salubri contatti con associazioni culturali cattoliche, con solidissime banche cattoliche e con istituti di beneficenza, parimenti cattolici e parimenti solidi. Consigliere e membro di amministrazione di qui, consulente, procuratore legale e presidente di là. Lei, Maria, invece, non pensava mai neanche per sbaglio all'avvocato Pertusella, di cui riusciva attento a ricordare il solo naso, ogni qualvolta i suoi ci lasciavano cadere sopra il discorso, affettando il per caso e il per combinazione, semmai capiva distinto che la sua propria vita avrebbe finito, un po' che continuassero per diventare una farsa, una atroce e grottesca e spampanata farsa, senza capo né coda. Va bene la religione, va bene Don Zaccaria, va bene la perseveranza e l'Italia, giornali milanesi del tempo. Va bene il patronato di Sant'Alessandro, ma l'idea di diventare la signora Pertusella le provocava delle crisi isteriche, le réclame di Sansomaggiore le davano il cardiopalma. Maria, e ciò è un po' l'onore e il merito delle creature, non voleva ancora ridursi a credere che proprio il mondo, i cavalli e le case, i cinti, i giardini e le bimbe, che le guardie, i generali, i paralitici, i sacerdoti, i biglietti da 100, gli scrittori celebri, le pere e i capistazione e la prosa degli scrittori celebri e tutto, sia proprio tutto un brutto sogno. No, sentiva bene dal più profondo dell'animo, come tutte forse le nobili e gentilissime donne della sua vecchia famiglia, che qualcosa di men che cretino ci doveva essere, che ci doveva essere qualcosa di vero nel mondo, anche a costo di inventarlo, di fabbricarselo con la fantasia o con una volontà disperata. E poi non era neppur tutto qui, capiva e sentiva aver vissuto due vite, una era arrivata fino ai 19 anni, l'altra era dopo. Quella che era arrivata fino ai 19 anni era finita in un ricordo straziante, in un arido e desolato nulla, in un'atroce non si sa. Maria, a 17 anni, aveva avuto il torto di trovare estremamente simpatico il figlio di un commerciante rovinato o industriale che fosse. Il commerciante aveva avuto il torto di rovinarsi, parte con degli esperimenti di coltivazione del vaco da seta, più elegantemente filugello, tentati in una regione dove nessuno ne vuol sapere né della seta, né del vago, né del bottolo, né della crisalide, né di altri fastidiosi lepidotteri che sostengono con buona pace di Ludovico il Moro che il gelso o Moro tira al malocchio e a loro gli preme soprattutto di tirare a campana. Ma il vecchio era un po' fantasioso, parlava sempre di patria, di industria, di lavoro, di iniziative moderne, di tram elettrici, di elevazione delle masse rurali, di colonizzazione interna e si balloccava con simili ed altre espressioni che in quegli anni erano già di moda, ma nessuno sapeva ancora che cosa Cristo volesse dire. Certi abili e avveduti sensali, allora i primi gradini d'una vita operosa tutta spesa per il bene della famiglia, lo ascoltavano con deferenza, come si ascolta un invasato predicare alla gente, e la memoria cistercense l'avrebbe legato all'ossimoro di nano gigante, e in questa veste è lì per ricevere un calcio da un retrostante mulo. Quel che è certo è che intanto perdeva soldi a tutt'andare. In parte poi si era rovinato con una sua casa di campagna che aveva edificato nella boscaglia in un terreno attiguo ai possessi del castelletto e che era stata per anni la miseria della famiglia. Non contento di avere spropositato nel costruirla, a ogni primavera ci aggiungeva un muro, un fosso, un cancello, o un rustico, o un portico, o un tabernacolo, pur di vedersi muratori d'attorno. È superfluo aggiungere che in quella casa non era possibile di prendere un bagno. Col piscino a due passi, il bagno in casa era, secondo lui, un'operazione equivoca, degna degli effeminati cortigiani di Caracalla, né di starci d'inverno. E anche d'estate, imperversando certi strattempi indiscutibilmente paesani che, più propri del Varesotto, della Brianza e del Bergamasco, arrivano tuttavia a raggiungere qualche volta la bassa, non era difficile di trovare la casa buia, allagata, sotto lo schianto dell'uragano. Le donne dovevano allora rilevare la sottana, perché allora, parlo del 1906 o 1907, le sottane delle donne in Lombardia, e forse anche altrove, arrivavano fino a terra, ed Emilio camminava sui calcani. Emilio era appunto il nome di quel ragazzo, il figlio del commerciante. Non era forse meno fantasioso di suo padre, ma molto meno del padre, rivolto a problemi di economia rurale e di progresso agricolo. Era di statura media, magro, taciturno, sanissimo, biondo, aveva per lo più 9 in latino e in matematica e una sfrenata passione per i romanzi e l'Ariosto, che lesse 9 volte in 2 anni stando ginocchioni sulla seggiola, dilungato con le gomita sul tavolino, mentre dilacerava con morsi feroci uno di quei lunghi pani infarinati che chiamano pan francese. A 14 anni aveva preso il malvezzo, assai raro per fortuna nei giovanotti che frequentano le nostre scuole classiche, ma molto diffuso per disgrazia presso i collaboratori delle nostre medio riviste, di scrivere dei versi. Ne scriveva ancora a 18 anni ed Immagine di Maria vi ritornava insistente. I versi di Emilio però, a differenza di quelli delle riviste, non erano destituiti di senso comune. Le rime, anche se il ritmo fosse libero, erano nobili, agevoli e ragionevoli, l'andamento metrico non privo d'originalità e lo stile non riceveva ad ogni passo un calcio di dietro, passando come fanno di colpo dal pretestato allo sciatto. A tutti questi torti Emilio aggiunse il più grave, quello di arruolarsi 19enne nel luglio del 15, anno e stagione giudicati quant'altri insalubri per le stellette, fra quanti il regno ne vide. Maria, allora tenera e splendida, ebbe il torto di scambiare con lui un'appassionata corrispondenza che, se fosse poi venuta a mano di Don Zaccaria o dell'avvocato Pertusella, sarebbero certi rimasti di principsbecco. Durante un breve congedo, Emilio entrò al castelletto vestito da sottotenente. I suoi discorsi in quella circostanza furono piuttosto cuciti. Era come trassognato, assorto, ma nel fondo della pupilla, che Maria ricordava stranamente nera per uno così biondo, ardeva una disperata fiamma di vita. Era più magro, più muto del solito, lo sguardo più fermo ed intenso. Le disse arrivederci, papà e mamma di Maria gli dissero auguri e si corressero subito, cioè in bocca al lupo, perché dicono che a dire auguri per gli esami, come per il carso, mena d'un gramo da non averne un'idea. Dopo un po' di tempo Emilio ebbe il torto, e stavolta fu l'ultimo, di non darsi notizia di sé. L'amministrazione militare lo definì disperso. Così gli anni passarono e probabilmente quel ragazzo vivo e guizzante, con tutte le sue poesie e con tutto il pan francese che aveva tentato, si era disperso per tutta l'eternità. Nessun maresciallo dei barandetti uffici distrettuali sarebbe mai più riuscito a ripescarlo, né in Russia, né in Siberia, né a Vladivostok, dove pure sbuca ogni tanto qualche marito ritardatario preso dopo 14 anni da un repentino attacco di devozione coniugale e arriva a casa per far perdere l'attenzione alla moglie e a combinarle quel po' di tela che nel frattempo ella aveva preso a filare e a tessere alla facciata di Penelope. A Maria non rimase altro conforto se non quello di capire che la parola vita, come ogni parola, ha un significato elastico. Chiamano vita molte volte una spettrale sopravvivenza. Siamo nel centenario della guerra, noi commemoriamo anche questo. Il sarcastico ossimoro nani giganti, vedete, Gatta lo usa, è diventato anche il titolo di un romanzo che per giunta nasce in un contesto letterario in cui emerge pure lo stile gattiano, che dalla fine degli anni 50, con la pubblicazione di quel pasticciaccio brutto di Via Merulana di cui ci siamo occupati qualche anno fa, fa scuola sul territorio europeo nel campo della scrittura creativa, ma ce ne occuperemo la prossima settimana di questo argomento. Ora dobbiamo tornare a Chartres, perché quando Gilberto Forestano viene nominato vescovo di Poitiers, gli succede come cancelliere della scuola Teodorico, che è il fratello di Bernardo di Chartres, anche lui amico, e all'occasione, nel concilio di Saint per esempio, avvocato difensore di Abelardo. Guardate sul punto 5. Teodorico di Chartres, morto intorno al 1055, è stato eccellente matematico, ha dato lezioni anche ad Abelardo, che però non riusciva a tenergli dietro, e Teodorico gli diceva: Abelardo, in testa c'è soltanto Eloisa, per quello che non te ne viene una di queste espressioni. E Teodorico condivide pienamente l'affermazione di suo fratello Bernardo, siamo nani sulle spalle di giganti, che, come stiamo constatando, diventa una sorta di manifesto metodologico, il cui influsso va ben oltre la scuola di Chartres, che suona come uno stimolo a sperimentare una contaminazione tra la dottrina cristiana e le più diverse culture classiche, e la realizzazione di questo programma. Teodorico scrive un'opera, la spiega in un'opera intitolata Heptateuco, letteralmente i sette libri, Heptateucos, rotolo, mentre il sottotitolo è Le sette arti classiche del trivio e del quadrivio, sono lo strumento vero e proprio della filosofia, che è un vero e proprio manuale di carattere didattico che contiene un piano di studi, un programma scolastico di formazione culturale attraverso il quale gli studenti, i nani, salgono sulle spalle dei classici, i giganti, basato questo testo sulla filosofia classica, e i giganti sono in primis Platone, Aristotele, Plotino, Dionigi Areopagita, Severino Boezio, basato sulla letteratura classica, e i giganti sono in primis Varrone, Plinio, Cicerone, Marziano Cappella, e basato sulle scienze della natura, e i giganti sono in primis Tolomeo, Isidoro di Siviglia, Gerberto d'Oriac, lo ricordate, Gerberto d'Oriac, il papa dell'anno 1000. Questo manuale, l'Heptateuco di Teodorico di Chartres, è stato un libro costantemente adottato dalle scuole per tutto il Medioevo e per buona parte dell'età moderna. Teodorico di Chartres, fedele al suo programma, compone poi un'opera intitolata Tractatus de Sex Dierum Operibus, trattato dei sei giorni della creazione, in cui propone un'ardita armonizzazione tra il racconto biblico della creazione del mondo, tra il testo classico del libro della Genesi, e le classiche dottrine pagane della cosmogenesi, da quella del Timeo di Platone a quelle pitagoriche, arricchite dalle conoscenze dell'astronomia di Tolomeo, e da quelle tecnico-matematiche della cultura araba. Teodorico, su questa base, sviluppa un'interpretazione del racconto della Genesi in cui pensa si debba sostenere che Dio, nei sei giorni della creazione, sia stato impegnato a mettere in moto il meccanismo atomistico Cioè, secondo le classiche teorie delle scuole ellenistiche, e a creare i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco, le cui combinazioni, regolate da leggi meccaniche, hanno dato luogo alle diverse fasi, i sei giorni della formazione dell'universo. Vedete, siamo a spiegare la creazione in termini se non proprio scientifici, ma quasi, no? Cioè si sta andando su questa strada. Anche i miracoli, sostiene Teodorico di Chartres, sono eventi già contenuti in modo seminale nel primo impulso impresso da Dio agli elementi primi. Ora, il metodo interpretativo di Teodorico è alternativo nei confronti delle letture allegoriche misticheggianti del racconto biblico. La fede nel dogma della creazione, secondo la scuola di Chartres, si veste di panni scientifici, oppure si potrebbe dire che sia la scienza fisica affidata alle proprie leggi a vestirsi di panni religiosi. Ora, questo, loro dicono così, no? Cioè, questo modo di pensare, se saliamo sulle spalle di quei giganti che sono i classici, possiamo vedere più lontano, questo modo di pensare fa sì che, partendo dalla scuola di Chartres, nasce una grande curiosità di carattere enciclopedico e aumenta l'interesse per i testi classici contenuti nelle biblioteche. E quelle biblioteche nelle quali si trova per esempio l'intero organo di Aristotele, rivalutato dai maestri di Chartres, cominciano ad essere molto frequentate dagli intellettuali e dagli studenti, per cui diventa necessario duplicare le copie di molte opere. Avete frequentato una biblioteca ultimamente per prendere in prestito, per consultare un'opera o più opere? Beh, scrivete, quattro righe a proposito. Le biblioteche delle abbazie e delle cattedrali cominciano ad essere molto frequentate dagli intellettuali e dagli studenti, per cui diventa necessario, succede qualcosa dal punto di vista tecnico, no? Diventa necessario duplicare le copie di molte opere e comincia a nascere un mercato, se non del libro, perlomeno delle parti, delle pagine più significative di un'opera. C'è una certa richiesta, per esempio, delle pagine del Timeo di Platone, dove si parla della formazione del mondo, del mito del Demiurgo. E quindi succede che la parte specifica di questo dialogo platonico finisce per diventare un opuscolo indipendente e assistiamo al fenomeno della parcellizzazione delle opere dei classici, e si genera una situazione che ha una doppia valenza. Da una parte questo fenomeno contribuisce alla divulgazione delle idee, ma dall'altra determina la disgregazione di molti testi, che ci penseranno poi nei secoli successivi i cosiddetti umanisti a ripristinare l'ordine filologico, ma questa è un'altra storia di cui ci occuperemo nei prossimi viaggi. Con Gilberto Porrettano e con Teodorico, la scuola di Chartres interpreta in modo nuovo il dogma della creazione del mondo, rivestendolo di un abito di natura scientifica. E un altro maestro in attività a Chartres, contemporaneo e collega di Teodorico, fedele al monito ormai di carattere programmatico, siamo nani sulle spalle giganti, mette a punto ancora meglio questa interpretazione. Si chiama Guglielmo di Conches. Guardate sul punto 6. Guglielmo di Conches, maestro di fisica aristotelica in attività alla scuola di Chartres, compone tra il 1125 e il 1130 un'opera significativa e di successo che si intitola Filosofia Mundi, Filosofia del Mondo, nella quale espone come intende riformulare la teoria della creazione descritta dal libro della Genesi, perché si rendono conto che quello è un racconto mitico, cioè non può essere avvenuta così la formazione del mondo. Si domandano come cavolo è nato questo mondo, ma non certo con questi racconti mitici, no? Cioè, Dio deve aver operato in un determinato modo, tra virgolette, scientifico, no? Questo si domandano. E quindi intende riformulare la teologia della creazione con i mezzi della filosofia della natura, predisposti dagli autori classici, dai giganti. Guglielmo si rifà, oltre che al Timeo di Platone, anche al Vererum Natura di Tito Lucrezio Caro, ricordate, contribuendo a mettere in circolazione sul territorio della scolastica questo straordinario poema del primo secolo a.C., in cui Lucrezio, un personaggio affascinante e misterioso che, come sappiamo, abbiamo incontrato, siamo stati con lui, ha trascorso l'esistenza nell'isolamento degli studi, un vero gigante, ebbene, in cui Lucrezio, mentre interpreta la filosofia di Epicuro, esalta tre discipline fondamentali per la conoscenza del mondo: la fisica, l'antropologia e la cosmologia. Tre discipline che Guglielmo intende insegnare alla scuola di Chartres. Lucrezio, con l'enorme potenza delle sue immagini poetiche, che abbiamo studiato a suo tempo, descrive la natura che diventa protagonista di un grandioso dramma. E Guglielmo sale sulle spalle di questo gigante, che è Lucrezio, per guardare oltre. Ebbene, Lucrezio vuole liberare l'essere umano dalla paura della morte, ricordate, no? Dalle superstizioni, dai pregiudizi, in modo che le persone possano vivere serenamente con il sostegno della ragione e della filosofia. Guglielmo, in Filosofia Mundi, senza negare naturalmente i rapporti del mondo sensibile, della natura, con gli archetipi eterni che sono nella mente di Dio, colloca tra le cose e Dio un ordine naturale che è uno strumento autonomo dell'azione divina, dotato di proprie leggi e di una propria efficacia specifica. Naturalmente l'ambiente cistercense, agli ordini di Bernardo di Clairvaux, che non tollera il pensiero di Lucrezio perché lo considera un diabolico materialista, che poi il più materialista di Bernardo di Clairvaux non ce n'è uno perché no, vive in condizioni tali, ma interviene a contrastare la riflessione di Guglielmo e lui in risposta scrive. Guglielmo risponde a Bernardo di Clairvaux: io non tolgo niente a Dio, ma una volta che egli ha voluto creare un mondo fatto proprio come questo, è del tutto legittimo che noi tentiamo di comprendere le regole con cui lui ha proceduto. Se Dio volesse, afferma Guglielmo, potrebbe di un tronco d'albero fare un vitello, ma l'ha mai fatto? No, non l'ha mai fatto, così come non può disapprovare che noi, con l'aiuto della ragione, riflettiamo sul procedere della sua attività creatrice. E naturalmente a Chartres si pongono una domanda che ci poniamo anche noi: ma come mai c'è il mondo? C'è questo mondo? E come mai siamo qui? E questa è la domanda: come ci siamo capitati? Cioè, com'è che si è formato il mondo? È proprio così? No, cioè, con la scuola di Chartres poteva anche essere meglio, no? Dicono: ma ci sono già delle cose molto belle che ci sono, ma alle quali non possiamo poi accedere. Come mai si fanno queste domande? Che sono domande esistenziali. Con la scuola di Chartres viene una svolta, vedete, nel mondo della scolastica. Ed è un cambiamento di direzione in senso laico che si riassume in due interrogativi. Il mondo, si domandano i maestri della scuola di Chartres, Bernardo, Gilberto, Teodorico, Guglielmo, è solo una trama di simboli da decifrare riportandoli alla realtà soprannaturale, oppure è un insieme di fenomeni dotati di significato proprio e governati da leggi che nel loro insieme formano l'ordine della natura? E l'essere umano, si domandano i maestri della scuola di Chartres, ha come suo vero unico fine la contemplazione delle idee eterne fuori dalla storia, come vuole Bernardo di Clairvaux, o ha anche come suo fine immediato la conoscenza della natura e la realizzazione del bene comune della società temporale? Vedete, il tema teologico della creazione del mondo diventa, mediante la speculazione dei maestri della scuola di Chartres, soprattutto una questione umanistica. Sotto le formulazioni dottrinali inconciliabili, si domandano i maestri della scuola di Chartres. In realtà, qual è la posizione dell'essere umano nel mondo? Cioè, che cosa si sta a fare, no? Perché è stato creato? L'essere umano nel mondo è solo soggetto alla volontà di Dio? È partecipe della creazione in collaborazione con Dio? Agisce nel mondo in modo autonomo rispetto a Dio? Si fanno queste domande, e anche noi, quando ci domandiamo ma che cosa ci sto a fare a questo mondo? No, tante volte ce lo siamo domandato, noi in questi termini scientifici. Ebbene, quale risposta vi date? Scrivete, cioè, sto facendo qualcosa di buono, di gratificante, per cui è valsa la pena capitarci qui? No, questa è la domanda che si fanno. La pena, dice quel rompiscatole di Abelardo, che subito viene a mettere bocca dicendo è valsa la pena? No? Allora riflettiamo su questo. E ora, per concludere, sul testo della Madonna dei Filosofi, andiamo ad incontrare l'ingegner Baronfo, che tanto assomiglia all'ingegnere Gadda. Ci andiamo a caccia di di osservazioni che abbiamo fatto questa sera. Vediamo se Gadda ha tenuto conto della scuola di Chartres, degli ossimori o delle affermazioni della scuola di Chartres, del fatto che siamo nani sulle spalle di giganti. Il tono acido dell'ingegner Baronfo gli aveva procurato una lignata in testa da un robusto 19enne, un processo in pretura che lo perde, e infine una ricetta del professor 70, docente clinica delle malattie mentali e nervose presso la Rete Università di Roma. La stangata la prese perché a quel signore, che lo aveva usato malamente sul già marciapiede della terremotata via della Scrofa, apostrofandolo con certo suo tono di signorile dispregio, aveva conchiuso col dargli del calabrese, mentre dobbiamo ricordarci che siamo tutti e soltanto italiani. Il processo in pretura lo perde sia perché aveva torto, sia perché il pretore, appena che si spacciasse per romano, in cuor suo sapeva benissimo di essere nato a Paola, la redente cittadina tirrenica che diede i natali al secondo Francesco. Che Paola e non Roma fosse la natia città del pretore lo dimostra la giusta condanna a lire 100 di ammenda del manganellato ingegnere, a cui concedette peraltro il beneficio della non iscrizione. Baronfo recitò tra sé e sé un atto di contrizione. Quanto alla ricetta del professor 70, il celebre psichiatra, gli prescriveva come prima medicina le pillole di protoioduro di ferro del dottor Cassia. Di queste pillole, poco alla volta, doveva deglutirne 8 scatole, lontano dai parti, a meno che nel frattempo non fosse guarito. Poi doveva fare dei bagni tiepidi, evitare le emozioni e le congestioni, come quella regnanda, contro le quali ultime, appunto, lavorano i sali iodici con grande efficacia, e i bruschi mutamenti di temperatura, e non esitarsi con diatribe politiche o filosofiche, non concorrere a premi letterari, bere pochissimo vino, meno ancora caffè, fumatore non era, benissimo, è quel che più conta, doveva per un bel po' di tempo studiarsi di apparire con le ragazze un tipo strano, il tipo più platonico e più inconcludente che gli venisse fatto. Povero ingegnere, da allora si sentì perduto. La nevrastenia, diceva, passandosi una mano sulla bella fronte, conseguenza della guerra, del dopoguerra, della crisi degli alloggi. Ma le lingue di seconda scelta dicevano che era conseguenza della legnata, dello shock e della rabbia assaporata poi in pretura. Le lingue di prima scelta davano invece un'altra versione ancora. Secondo loro le cause erano complesse. L'ingegner Baronfo era titolare di una floridissima azienda di rappresentanze ereditata dal padre e da lui figlio molto onorevolmente gestita negli anni che si sogliono chiamare calamitosi, dopo il Politecnico e dopo la guerra. Secondo un'affermazione della sua portinaia, certa signora Virce, non meglio qualificata, era però come lingua di primissima scelta, egli aveva recentemente allargato il suo giro d'affari. La signora Virce sapeva servirsi a tempo e luogo di precise designazioni tecniche, ma questo allargamento del giro non riguardava il giro finanziario e contabile della ditta, bensì i veri e propri giri topografici del veloce ingegnere, che avevano finito per assumere ed osservare un ritmo frenetico. Non era ancora sceso da un direttissimo che già il suo bagaglio veniva izzato con pena su di un altro già sibilante. Quando finalmente si ammalò davvero, l'ingegner Baronfo cominciò a trovare che la vita non vale la fatica di viverla. La vita, che è l'ombra d'un sogno fuggente, secondo il parere di un trovatore fenomenalista, e lo spirito solo è quello che conta. E a furia di pensare allo spirito si era dato a riaprire certi libri vecchi e dimenticati da tempo che negli anni di giovinezza erano passati sul suo tavolino e qualche non ignobile pensiero avevano acceso dentro la sua inquietissima anima, e di pensiero in pensiero, anche per certa dimestichezza di persone assai colte, per certa frequenza di un cenacolo di cerebrali e per l'amicizia viva e la stima che professava ad un compagno di liceo laureatosi in filosofia e in filologia, gli era venuta la grana idea di levarsi dagli affari e dai treni, dai soliti alberghi e dall'ampio e ben illuminato ufficio, e di mandare l'affezionata clientela a carte 48 e di dedicare la sua vita al pensiero, allo spirito, e di incamminarsi, non osava confessarlo, per una via seminata di spine, la via dei filosofi che porta i nani sulle spalle dei giganti. La tendenza a rivangare e a criticare ogni cosa ce l'aveva sempre avuta. Piantava poi a metà lavoro la vanga nella indocile terra, lasciando che la serpaglia seguitasse a vivere nel sole. Vivere e lasciar vivere, sogghignava. Ma poi era anche che il mondo del dopoguerra gli pareva troppo sciatto, troppo volgare, troppo dominato dal caffè concerto e dai rivenditori di motociclette, troppo popolato da asini in tocco e di villani indomenicati, con analfabetissime donne, sazie d'ogni cibo, sdraiate nelle fanfaronesche automobili dei despaccamonti falliti. Grande attualità. Carta, a questo punto avrebbe potuto anche apostrofare gli spaccamonti falliti proprietari di fanfaronesse automobili con il sarcastico simbolo nani giganti, ma lo ha già utilizzato, l'abbiamo visto prima, questo termine, e non ama ripetersi, e quindi ce lo lascia immaginare. Sul territorio della scolastica si vanno delineando due linee di tendenza che disegnano due vie diverse. C'è la via mistico-devozionale, che privilegia la fede e considera diaboliche le opere di Aristotele, ed è una via battuta soprattutto dai cistercensi, i quali si sentono nani e vorrebbero arrampicarsi sulle spalle di quel gigante onnipotente che è Dio. Ma come si fa? E poi c'è la via scientifico-naturalistica, che dà spazio alla ragione e considera provvidenziali le opere di Aristotele. E questa via è stata tracciata dai maestri della scuola di Chartres, i quali si sentono nani e per avvicinarsi alla verità ritengono utile arrampicarsi sulle spalle di quei giganti che sono i classici latini e greci. Ebbene, quattro maestri della scuola di Chartres, Bernardo, Gilberto, Teodorico e Guglielmo, li abbiamo incontrati. La prossima settimana ne incontreremo un quinto, possiamo mica lasciarlo fuori, che si chiama Giovanni ed è nato in Inghilterra, viene apposta per noi. E poi prenderemo atto che anche nel mondo della scolastica arabo-islamica emergono e si sviluppano due simili linee di tendenza. Il mondo della scolastica arabo-islamica era dominato dal sistema di Avicenna, non personaggio che abbiamo studiato, l'abbiamo incontrato a metà gennaio, ma questo sistema è destinato, dopo un secolo, ad essere messo in discussione tanto dal lato religioso tanto quanto da quello storico-filosofico. Bene, la polemica nei confronti del sistema di Avicenna viene condotta sul piano dell'ortodossia religiosa da un certo Al-Ghazali o Al-Ghazal, come si diceva nell'Occidente latino, un nome che ricorda il bicarbonato, Al-Ghazal. Chi è questo intellettuale che insegna a Baghdad? Chi è questo Giovanni che viene dall'Inghilterra e poi diventa Al-Ghazali, pellegrino in territorio arabo-siriano, un territorio martoriato in questo momento? Ora, per rispondere, per coltivare lo spirito utopico che lo studio porta con sé, bisogna camminare sulla via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, da Chartres a Baghdad fino a sbarcare a Cadice, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare. Perché dobbiamo sbarcare a Cadice? Beh, per rispondere a questa domanda bisogna impartire un ragionamento progressivo. Ora è tardi, ma il viaggio continua, la scuola è qui. Buonanotte.